Abbiamo mandato i soci che hanno rinnovato il bollino per l'82 al cinema, a teatro, nei negozi con gli sconti. Stiamo pensando a dove mandare quelli che non l'hanno ancora fatto. Non rischiate.
Radio Popolare, campagna di abbonamento 1982, lire 10.000, presso le librerie La Comune, Calusca, Centofiori, Celes e a Radio Popolare, via Pasteur 7.
E poi chissà se 10.000 lire di allora, col potere di acquisto di allora, erano più o meno dell'abbonamento di oggi. Boh, questa è una domanda, ci vorrebbe un economista per riuscire a risolvere questo dubbio. Quella era la campagna abbonamento del 1982 con i Clash in sottofondo. Erano 6 anni dalla nascita di Radio Popolare, oggetto della trasmissione che state per ascoltare, che ascolterete come tutti i lunedì. Buongiorno da Luca Gattuso, da Diego Rovelli, che è qui in studio di fianco a me. La seconda volta che siamo in studio solo io e Diego, ma anche questa volta avremo un ospite. Prima di tutto vi diamo i riferimenti per mettervi in contatto con la trasmissione se avete dubbi, ma soprattutto oggi più che dei dubbi vorremmo avere delle testimonianze di coloro che c'erano, perché questa volta non parliamo semplicemente di una trasmissione, ma parliamo di un evento che ha visto protagonista i conduttori di Radio Popolare, alcuni redattori, ma soprattutto gli ascoltatori, molti ascoltatori. E protagonisti di questo evento, ideatore di questo evento, è stato Cristiano Valli, che abbiamo in collegamento. Buonasera Cristiano.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
C'era tanta gente quella sera.
C'era parecchia gente, non siamo riusciti a contarla perché era buio.
Ah, per quello, solo per quello, se no l'avreste contata.
Beh, ci avremmo provato, poi alla fine ha aiutato anche il fatto che fosse buio a poter dire un po' quello che volevamo. Sì. Però c'era tanta gente.
Diciamo che il numero iniziale che voi avevate previsto, e stiamo raccontando, e di quello parleremo questa sera all'interno di Storia Popolare, di Milano fa male, One Man, One Torch, l'operazione che nel 1999 ha portato qualche migliaia di persone, poi cercheremo di essere più precisi sui numeri, come non lo siamo stati nel 1999, che aveva portato qualche migliaia di persone al Parco Nord a seguito di una, diciamo, una forma di protesta nei confronti dello slogan dell'allora sindaco Albertini, Milano fa bene, giusto?
Questo era in realtà l'obiettivo minimo che ci sarebbe servito per comporre la scritta e consentire al satellite di fare la foto, sarebbero state poco più di 2.000 persone.
E perché io ho sentito le registrazioni, a un certo punto si parlava di 3.500 persone.
Più o meno, avevamo fatto delle supposizioni, poi la mattina stessa, il sabato mattina dell'evento, ero andato ramingo e solo in quella del Parco Nord facendo delle misurazioni e chiedendo a William Geroli ed Emanuele Consolare di tirare le linee e più o meno ci eravamo detti che con 2.000 distanziati ciascuno di almeno un metro dall'altro si poteva fare.
Ce la si poteva fare. Allora, eravamo nel settembre del 1999, era diventato sindaco Albertini e si decise appunto di fargli il controcanto mentre lui diceva Milano fa bene, facendo questa scritta. Lo spieghiamo perché magari molti degli ascoltatori non ascoltavano la radio oppure non ricordano questo episodio. No, non ricordano la vedo un po' più difficile perché, come sentiremo dopo, diciamo il mondo si divide in maniera estremamente manichea in due categorie, chi c'era e chi non c'era, quindi chi c'era bene e chi non c'era male. Sostanzialmente, e in quell'occasione parecchie migliaia di persone arrivarono al Parco Nord e dovevano puntare una torcia che si erano portate da casa verso il cielo, perché l'obiettivo qual era, Cristiano?
Ma l'obiettivo, diciamo anche che è importante raccontare come la genesi di questa cosa, che chiaramente ci è sfuggita dalle mani in senso positivo nel giro degli 8 giorni in cui l'abbiamo costruita. Tutto era nato all'inizio di una campagna abbonamenti, quando un Michele Migone e una Cecilia Di Lieto, alla ricerca di un evento per quella campagna abbonamenti, mi chiesero di fare sta scemenza, a cui avevo già accennato in onda al termine della stagione di Come Trottole, sì. Andare in un parco al buio e scrivere nel cielo Milano fa male. Nella mia testa era l'equivalente di Fantozzi che scrive il mega direttore generale uno stronzo.
Ah, ok.
Né più né meno. La prima sigla di Milano fa male aveva anche il pezzettino del film. Era uno scherzone che appunto concludeva un'estate in cui di queste cose ne avevamo fatte parecchie nelle notti del venerdì, giocando a Risico, a Monopoli, in giro per Milano, organizzando la prima gara delle macchinine giù della Montestella.
Come non ricordarlo.
Semplicemente un gioco. È successo in 8 giorni di un settembre particolare per Milano, che ha fatto sì che quell'evento fosse una sorta di tempesta perfetta che convogliasse tutta una serie di istanze che c'erano nella politica, nel sociale a Milano in quel momento, e che quindi dalla scemenza che era il sogno di un cretino è diventato qualcosa con molti più messaggi dentro e molto più importante. Ecco, e una partecipazione assolutamente superiore a quella che avessimo potuto mai immaginare.
Ricordiamo che il cretino in oggetto saresti tu, perché l'idea era venuta.
Sì, assolutamente. Esatto. Quello che parla in terza persona.
Come facciamo sempre, ci caliamo in quegli anni, nel 1999, in quella situazione, come è nata Milano fa male. In parte già Cristiano ha iniziato a descriverlo con la scheda di Diego Rovelli, che ci fa tornare a quel settembre 1999.
Chi dice che Milano fa bene? Era il 1999, la NATO bombardava in Kosovo, negli Stati Uniti si sparava nelle scuole, 13 morti alla Columbine High School il 20 aprile, a Roma veniva ucciso Massimo D'Antona, invece il capoluogo lombardo era ricoperto di manifesti con la scritta Milano fa bene.
Hai le carte passi, giocati i tuoi assi, punta pure ciò che hai, pensi troppo a cosa fai.
A ricordarcelo con caratteri cubitali era il sindaco di allora, Gabriele Albertini, passato alla storia più per le mutandone di cashmere che per il suo ruolo amministrativo. I cartelloni tappezzavano tutta la città, ma in molti si chiedevano: sarà davvero così?
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.
Nel 99 Google Maps non l'avevano ancora inventato e dallo spazio non vedevi nemmeno la grande muraglia, figuriamoci una scritta con le torce fatta da un gruppo di ascoltatori, e invece One Man, One Torch.
Alle 22.01, ora locale, sì. L'agenzia di informazione ANSA batte la seguente notizia. Comuni, due punti, Milano fa bene o no? Punto interrogativo. Migliaia dicono no con le torce.
Da un'idea di Cristiano Valli nasce una campagna radiofonica trasformata in manifestazione di comunità civica e politica, con l'obiettivo di dire ai milanesi e farlo leggere dalle stelle che Milano fa male.
Questa sera dalle 21 al Parco Nord di Milano, One Man One Torch, Milano fa male.
8.000 persone il 25 settembre al Parco Nord, lettera per lettera, hanno puntato al cielo le proprie torce per un minuto di protesta satellitare, la più innovativa manifestazione di opposizione che Milano avesse mai visto. Una resistenza luminosa e armata di pile a stilo. 60 secondi ripresi dal satellite e rimasti impressi come un flash nella memoria degli ascoltatori. Chi ha RP nel cuore, alla domanda "tu in che lettera eri?", sa subito come rispondere.
Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive.
Portami dove non passa nessuno.
Milano perché l'inquinamento è ambientale. È inutile smettere di fumare per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci difatti. Amo Milano perché che vuoi farci, l'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annacci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mes con cuvè. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta il resto del mondo e chiede chi hai detto. Che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona, bella da tagliarsi le vene in navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo cognome più diffuso è...
Il 25 settembre 1999, Milano fa male, scritto con le torce al Parco Nord. Questo è quello di cui parleremo e di cui stiamo parlando oggi in collegamento con Cristiano Valli per raccontare questo evento. Se avete dubbi o comunque se siete stati protagonisti, se siete state uno di quella torce, di quelle torce che quella sera erano al Parco Nord, potete scrivercelo al 331-6214013 via SMS oppure anche via Telegram se avete Telegram, oppure sulla pagina di Storia Popolare all'interno di Facebook. Ricordiamo che la trasmissione ha una pagina all'interno del sito di Radio Popolare dove potete trovare tutti i podcast, quindi tutte le trasmissioni precedenti, compresa quella di oggi, ma soprattutto troverete una parte di trasmissione che registreremo poi con Cristiano Valli dopo la parte in onda, in cui racconteremo altri episodi, perché lo spazio è quello che è e non ci stiamo. Cristiano, mi stavi dicendo che l'idea è nata nell'arco di 8 giorni, ok? Capito bene? Cioè è stata così rapida?
Sì. Era una campagna abbonamenti che andava dal venerdì alla domenica e l'idea ha avuto l'ok, diciamo, il giorno prima della campagna abbonamenti. È stata inserita fra delle conduzioni random che avremmo dovuto avere io e Filippo Solibello nell'arco di quella campagna abbonamenti. Ogni giorno la trasmissione era ad orari diversi ed è iniziato appunto semplicemente come un gioco, uno dei tanti giochi che facevano parte di quella campagna. Ci siamo resi conto che la cosa aveva cominciato a sfuggirci un filo di mano il venerdì successivo, quando la mattina ci chiamò un'ascoltatrice dicendo: ragazzi, sono finite le torce in tutte le coop di Milano. E lì abbiamo iniziato a capire che c'era qualcosa che appunto non avevamo considerato.
E non c'erano stati blackout in quei giorni, no? Cioè,
non c'era niente del genere. Senti, arriva già... che la gente cercava le torce.
Arriva già una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, tu c'eri.
Pronto? Io c'ero.
Ecco.
Sara, fu veramente una cosa emozionante, bellissima.
In che lettera eri?
La lettera non me la ricordo, però mi ricordo questo particolare, che c'era una coppia che noi non conoscevamo, eravamo un gruppo di amiche,
sì.
E questi due avevano portato il vin, quello toscano, il vin santo.
Vin santo con i
cantucci. I cantucci.
Certo.
Ci siamo seduti e abbiamo brindato insieme a questa coppia, simpaticissimi. È stata una cosa veramente bella.
Grazie mille.
Ho un bellissimo ricordo.
Grazie. Ciao. Senti Cristiano, voi in onda, diciamo, la conduzione la facevate tu e Filippo Solibello, poi nei giorni precedenti per lanciare questa iniziativa, e a un certo punto, poi adesso sentiremo degli audio, sostanzialmente avete detto quello che dicevamo prima, ossia che il mondo da quel momento si sarebbe diviso fra chi c'era e chi non c'era, giusto?
Sì, è stata la sensazione che abbiamo iniziato ad avere nel corso poi di quel sabato in cui io sono uscito la mattina molto presto con un fogliettino in mano cercando un prato. Quella settimana avevo venduto roba che non era assolutamente vera perché ero un incosciente e comunque contavo sul fatto che alla fine tutto mi andava bene.
Sì.
E quindi perché no? Sono arrivato là, ho trovato un prato, ho chiamato William Geroli e Emanuele Consolare, gli ho detto dovete venire qua a fare una scritta lunga.
Sì.
E infatti non credo di averli mai ringraziati abbastanza. Andarono un filo lunghi, la Eve venne fuori scionca, ma appunto immaginate due uomini nel nulla in mezzo a un prato gigantesco che si mettono a tirare righe senza altri riferimenti. E poi sono tornato in radio con questo fogliettino su cui c'erano quattro nomi: Niccolo, sì, Vecchia, Silvia Turen, Massimo Rebotti ed io, che dovevamo essere i quattro inviati là a Parco Nord. E attorno a me c'era l'inferno, perché c'era il comitato del parco che ancora non sapeva se rendere pubblico o meno la locazione dell'evento, perché nel frattempo l'assessore Cadeo quella mattina si era accorto della questione, cioè, tuoni e fulmini. Poi non c'era ancora internet, c'erano le prime mailing list, esatto. C'eravamo resi conto che quasi tutte le forze politiche e la società civile avevano aderito alla manifestazione. C'era gente che ci chiedeva permesso per mettere giù dei banchetti e vendere della roba. C'erano i baracchini che ci chiedevano se c'era da pagare qualcosa per vendere le salamelle. Cioè da quel momento, si è passati dall'idea dello scemo a grazie a Dio c'è Radio Popolare,
ecco. Senti, nel frattempo arrivano i messaggi di testimonianze. Ad esempio Chiara dice: in quel mondo di Manicheo io c'ero, avevo esattamente 20 anni. Poi qualcun altro che non si firma: io c'ero alla M di Milano, siamo andati fino in fondo al parco perché tutti si fermavano prima e c'era Cecilia Di Lieto e l'emozione è stata immensa. Mi ricordo invece un altro sms al 331 6214013: mi ricordo un buio pesto, i redattori che guidavano gli ascoltatori stile pastori col gregge, c'era un gran casino ma come per miracolo tutto ha funzionato, è stato bellissimo ed emozionante. Sentiamo un pezzo della registrazione di quel famoso sabato in cui appunto si dice che chi c'era se lo sarebbe ricordata negli anni, e le testimonianze che stanno arrivando via sms e vediamo anche i telefoni che lampeggiano lo dimostrano che era corretto.
Obbligatorio esserci, perché se non ci sarete poi ve ne pentirete per il resto della vita, perché voi si dividerà chi c'era, il mondo, e chi non c'era.
Chi non c'era.
Tra 10 anni, tu c'eri il 25 aprile del 94. Ah sì, io c'ero, certo. Tu c'eri One Man Not One Tour 99? No.
Ah, caspita, non c'ero, porca miseria.
Ma
non lo sapevo.
Oddio.
Non lo sapevo, adesso...
No, perché vai via? No, ma dai, no. Dovevamo sposarci. Ma dai. Avevamo già comprato la caccia qui.
Il testimone, ragazzi, non andate via.
Il pranzo l'ho già pagato.
Ma no, anche i parenti, andate via tutti.
Ma mamma, mi volevi bene, mamma!
E questo era il fatto di esserci. Tra l'altro poi nel giorno famoso, il famoso sabato in cui bisognava fare la scritta Milano fa male, il mondo della politica a un certo punto si accorge, o il mondo della politica del centrodestra a un certo punto si accorge che quella sera può succedere qualcosa al Parco Nord.
Stamattina ho sentito Radio Popolare no, che stamattina il sindaco Albertini si è accorto che, ma guarda, stasera vanno lì a fare la scritta Milano fa male.
Incredibile. Sai perché? Perché non legge i giornali.
Certo.
Non legge i giornali. Non glieli fanno avere.
Mannaggia.
Non gli fanno tipo la rassegna. Cioè, tu sei il sindaco di Milano, non c'è uno che ti fa la rassegna stampa.
Beh, è una vergogna. Cioè, lo vieni a sapere solo il sabato mattina. No, che poi te la prendi con Gianmario, no? Com'è? Gianmario?
Che il nome è il cognome.
Il cognome, credo.
Il cognome sicuro.
No, perché come ti chiami Gianmario di nome? No, cioè te la prendi con il consigliere delegato al Parco Nord e lo chiami e gli dici: Gianmario!
Mario!
Ma cosa fanno questi? Non li puoi fermare? Non puoi fare niente per impedire questa cosa, questo scempio? Gianmario, cosa vuoi che ti dica?
No.
No.
Vediamo.
Ecco, il mondo della politica come reagì, al di là del famoso Gianmario che era il consigliere delegato del Parco Nord, ma cioè voi avete ricevuto qualche tentativo di bloccare l'iniziativa, Cristiano?
Ma noi abbiamo volutamente non ufficializzato fino all'ultimo giorno che sarebbe stato il Parco Nord, perché non volevamo mettere in difficoltà chi gestiva il Parco Nord, che si era detto disponibilissimo a concederlo, ma che comunque in quel momento potevano essere messi in difficoltà dal punto di vista politico. Loro sono stati molto chiari da questo punto di vista, li ringrazio ancora ora, e li ringrazio anche per il fatto che il mattino dopo, all'alba, il centrodestra mandò fotografi di testate amiche per testimoniare lo scempio del Parco Nord, scempio del Parco Nord che non esisteva, primo perché i nostri ascoltatori erano stati estremamente corretti, educati e puliti e si sono riportati a casa tutto quanto, e poi perché i volontari del Parco Nord la mattina stessa sono andati a rimuovere ciò che hanno cercato di installare le forze del male per dimostrare che avevamo lasciato uno scempio,
cioè avevamo buttato delle cartacce e dei fazzoletti,
vabbè, rovesciati i cestini,
cose così, ho capito. Nel frattempo continuano ad arrivare altri sms. Io ero nella E scionca, c'ero sulla zampa della E se non ricordo male, poi noi c'eravamo io e mio marito arrivati senza amici, e c'è qualcuno che invece ha ancora la maglietta che ha resistito a tutti i lavaggi e i candeggi dal 1999 a oggi, perché ricordiamo che poi è stata fatta una maglietta con l'immagine. Una cosa che mi interessa sapere, cioè l'obiettivo era quella di fare questa diciamo torciata con le torce per poi fare la foto con satellite, giusto?
Sì, perché la suggestione era nata
da dove è nato il satellite? Perché,
da una notizia di cui, del tempo, quando internet sembrava ancora una cosa seria, in cui sembrava che il futuro era dei satelliti a pagamento, satelliti privati a pagamento. C'erano stati un paio di esperimenti europei e in particolare c'era questo satellite che offriva una foto per 120.000 lire. Adesso una roba del genere, non mi ricordo,
cioè, per 120.000
lire. Da lì anche la questione che bisognava stare fermi con le torce per almeno un minuto. Era un servizio che garantiva, dietro pagamento di 120.000 lire, che ci sarebbe stata una foto ogni 65 secondi o una roba del genere.
Sì, infatti tu avevi chiesto poi nella diretta che bisognava tenere le torce accese 70 secondi per essere certi di avere la fotografia. Ma come facevi a dirgli che dovevamo fotografare quel punto lì?
E gli avevamo mandato le coordinate. C'è da dire, quella sera, fino a 20 minuti prima dell'ora X, c'era nuvolo.
Esatto.
E il cielo non era chiarissimo comunque, non era limpidissimo nel momento della scritta, e i satelliti non sono esattamente perpendicolari alla Terra.
Sì.
Quindi in realtà quel satellite è stato un fallimento totale. Se abbiamo una foto è solo grazie ad un paio di ascoltatori di Radio Popolare, Cervelli in Fuga,
sì,
che ai tempi lavoravano in due università rispettivamente negli Stati Uniti e in Islanda, e nella notte mi mandarono tre immagini da comporre pregandomi di degradarne la qualità. Tre immagini che avevo messo tipo 9 ore a mettere tutte assieme. Io ho un ricordo che le tre immagini assieme erano 6 giga. Poi ho fatto delle ricerche su internet, in realtà nel 1999 6 giga di hard disk non esistevano, quindi è sicuramente un ricordo sballato.
Forse erano 6
mega. Però mi ricordo
che
era un'immagine particolarmente grossa.
Erano 6 mega, che all'epoca erano una cosa incredibile, 6 mega, probabilmente.
Probabilmente è più realistico. Sì.
Senti, quindi soltanto grazie a loro si è riusciti a avere l'immagine, possiamo rivelarlo adesso?
Sì, sì, l'immagine, quella che avevamo programmato, era assolutamente stata un fallimento. Il satellite era troppo basso sull'orizzonte e le nuvole avevano avevano scurato tutto quanto, quindi è stato un colpo di fortuna, diciamo.
Andiamo a ascoltare qualche altro brano dei preparativi. Siamo nelle fasi preliminari, quindi ci si stava un po' organizzando per comporre queste scritte che abbiamo detto erano state tracciate da William Geroli e Emanuele Consolaro lì sul pratone del Parco Nord, e lì ci si stava organizzando. Forse in quel momento non ci si rendeva neanche conto di quanta gente sarebbe arrivata.
Abbiamo la E.
Ole!
Abbiamo la E, è alta 25 metri, è lunga 50, è la E più schifosa dell'universo.
Che roba sia!
Ma abbiamo una E. Oh, perché è rimasto un bunkerino lì, che ci vogliamo fare? Siamo andati un po' lunghi, comunque quindi, l'importante è che
diciamo
ci sia.
Diciamo che la grande scritta è Milano fa male.
Ed è così. E questa è la prima notizia. La seconda cosa inquietante per certi versi è che la S e la A di Milano fa male. Sono piene ma zeppe.
E questa era la E. Poi c'era un problema nella A, nel senso che la A era coordinata da Amilcare Vaggi e a un certo punto c'era molta gente che era andata lì nella A e poi era sparita.
La lettera A di male, devo dire, che è forse la più anarchica, perché è fatta, molte persone sono venute a prendere la prenotazione e si sono più o meno sparpagliate, aspettano indicazioni da voi per spostarsi veramente sulla lettera.
Presidente, quindi a un suo cenno noi rispondiamo e glieli dirottiamo tutti. Allora, quelli della A di male ritornino dal loro presidente Amilcare Vaggi.
Adesso siete andati in giro, avete fatto quattro chiacchiere, avete conosciuto quelli della L, quelli della M. Adesso tornate al vostro posto, perché tra un po' partirà l'operazione Torcia e scritta nel cielo.
Cristiano, tu ti ricordi qual era la lettera più elegante, quella messa meglio, quella dal punto di vista estetico più elegante?
Ma mi ricordo Claudio Gostoni che si vantava un sacco di dove stava lui.
Esatto.
Però erano tutte delle gran belle lettere.
Esatto, era proprio quella, la lettera di Claudio Gostoni.
Tutto procede bene, ripeto, la lettera E, io non ho di che lamentarmi, penso che proprio sono messo molto bene.
Ago, quale popolo hai raccolto vicino a te?
Ma variegato, eterogeneo, gente elegante la E, perché gente che sa vivere, è bella gente proprio, direi. Ho visto per esempio la F, l'ho mandati là perché non è che... La E invece devo dire proprio soddisfatto, bella.
Ecco, Cristiano, a proposito della F, c'era stato un episodio abbastanza divertente durante la diretta fra te e Alessandro Robecchi e Filippo Solibello, che in quel momento erano in studio. E andiamo ad andiamo ad ascoltarlo e poi racconti in retroscena dopo. Questo è, siamo quasi all'inizio, proprio tu stavi passando tutte le varie lettere per descrivere qual era la situazione, quindi proprio nelle fasi iniziali, e finalmente arrivi alla F di fa male.
Cristiano,
è una gran bella F.
Mi raccomando, falla bene, perché
Cristiano,
così
sei Cristiano. Ti avevo pregato di non dire queste cose.
Stanno
arrivando i bambini.
Ma no, capito?
Hanno tutte le radio accese.
Sono imbarazzato da quello che adesso. Sono imbarazzato.
Ma incredibile, ma io non stavo dicendo quello.
Cristiano, c'è il direttore che ascolta.
Sì, ma no, ma siete dei maligni. Siete dei maligni.
Voglio precisare,
va bene. Io, tu sei una gran bella M.
Questo era, diciamo, quasi l'equivoco, mi verrebbe da dire, giusto?
Beh sì, era l'equivoco, perché all'inizio non avevo nessuna intenzione di fare doppi sensi sulla F. Però c'è una cosa, secondo me, importante da dire, di cui questo episodio è un segnale anche. Dallo studio avevano una percezione di quello che stava succedendo, una tranquillità anche encomiabile, riascoltando la registrazione, quando ho fatto poi il montaggio che è diventato un CD, devo dire, non c'è che da ringraziare Filippo per come riuscì ad improvvisare, a tenere assieme una diretta che era folle per come ci è cresciuta fra le mani, ma la cosa che si può sentire, il filo comune attraverso tutte le testimonianze, le corrispondenze di tutti gli inviati della radio, era la sorpresa e l'emozione. Nessuno di noi si aspettava che sarebbe stata quella cosa lì. E è una cosa che ci tengo particolarmente a dire, perché si ricorda sempre che io ho avuto l'idea, ma un'idea, l'1% è l'idea, il 99% è la realizzazione. Io ero lì in mezzo al prato e man mano iniziavo a sentire nuovi inviati, c'era Claudio Gostoni che parlava e Claudio non era previsto, e poi c'era Tiziana Ricci, poi c'era Milcare Vaggi, e tutto questo è successo perché Radio Popolare, perché eravamo in grado di sostenere una roba così, perché Amilcare Vaggi, oltre a essere colui che abbiamo sentito, non so come quella notte la passò a stampare e a tagliare i bigliettini da dare agli ascoltatori con scritto M io c'ero, F io c'ero, perché Cristina Selva e credo anche Cristiano Borella, che stavano per venire al Parco Nord, invece ad un certo punto si resero conto che c'era del lavoro da fare e decisero di stare in radio e iniziarono a chiamare tutti quelli della radio al telefono per mettere assieme la diretta. È veramente una cosa che è diventata quella che poi avete sentito in 5-6 ore e di cui quelli che stavano al parco erano sorpresi quanto gli ascoltatori a sentirla in cuffia.
Sì, effettivamente questo si coglie riascoltando quegli audio e si coglie forse anche l'emozione negli SMS che stanno arrivando. Ad esempio Paola: io c'ero, com'ero giovane, ero venuta con il motorino dalla Cagranda dove abitavo e avevo 23 anni. Lella invece dice: io c'ero. Molti iniziano l'SMS con scritto io c'ero, cioè sembra l'associazione combattenti e reduci. Io c'ero incinta di 10 settimane nella I di Milano. Lella, ti sei messa nella I perché era la I dei bambini, vero Cristiano?
La ira dei bambini?
Sì, la... Ah, te la sei persa, sì. No, la ira, la lettera che era stata destinata ai bambini, cioè tutti i bambini dovevano andare nella I di Milano. E quindi
che era... bella sta cosa.
Franco, tengo in cornice la mitica foto e proprio venendo incontro a quello che stavi raccontando tu, un altro SMS non firmato, o meglio firmato, ma lo dico alla fine come è firmato, fino all'ultimo, mai e poi mai avrei detto che da quell'insieme di persone sparse nel buio, con torce in una mano e bottiglie di vino nell'altra, sarebbe venuta fuori una scritta e invece un altro miracolo di RP firmato una E. Questo è la firma dell'SMS. Senti, no, effettivamente i bambini erano nella I, ce n'erano anche tanti, anche questo è significativo del fatto che ci fosse stato proprio un coinvolgimento generale proprio delle famiglie che arrivavano lì, giusto?
Sì, era, ribadisco, era tutto nato da una trasmissione notturna estiva in cui ero abituato a vedere coetanei che si facevano le canne. Quello che l'umanità che abbiamo radunato di notte in un parco fuori Milano, con una compostezza anche nel parcheggi, nell'arrivare, nell'andare via, era veramente una tempesta perfetta da tutti i punti di vista.
Ascolta un secondo, pronto?
Oh, pronto.
Sei Emanuele? Sei Emanuele?
No, no, sono 14 minuti che stavo aspettando in linea.
Lo so, però purtroppo...
No, per carità, nessun problema, no, no, non è una critica, è una constatazione.
No, dici...
No, io ho una piccola premessa, io ho la fortuna di avere normalmente una salute di ferro e abito praticamente a un quarto d'ora di strada a piedi da dove avete fatto la cosa. Quella sera lì avevo già preparato tutto, la torcia, eccetera, perché sono vicino a casa mia, ci vado di sicuro. Per una di quelle volte che mi capitano ogni 10 anni mi sono trovato con 40 di febbre.
Ah, bravo.
E quindi ho dovuto seguire la diretta febbricitante dal letto, imprecando come uno scaricatore di porto, perché avrei voluto essere lì insieme a voi, e invece non posso dire c'ero anch'io. Ecco. Ah.
Come ti
solo
chiami?
Con lo spirito, Otto.
Otto, va bene, Otto tu non c'eri.
Purtroppo.
Ti ringrazio e ti saluto, poi abbiamo soltanto 1:20.
No, no, tranquillo, vai.
Grazie,
con gli altri. Ciao,
ciao.
Ciao.
Ho chiesto se era Emanuele, perché mi ha mandato un messaggio un certo Emanuele via SMS e dice: io vorrei raccontare come mai la parola male è venuta piccolina. Quindi vediamo se è Emanuele. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, non sei Emanuele. Dici veloce.
Ciao, no, volevo confermare che la I era composta da tantissimi bambini.
Ah, Daniela Bastianoni.
Esatto. È vero, e ce n'erano veramente tantissime di tutte le età, e poi anche le donne incinta, perché le abbiamo prese all'ultimo momento.
Le avete tirate nei bambini perché dice a livello di affinità sono più adatte.
Però ce n'erano veramente tante. Sarebbe bello se chiamasse qualcuno che allora era un bambino
esatto.
E dicesse: ero nella I. Comunque è stata una serata magica, veramente bellissima.
Grazie mille, grazie. Daniela. Grazie,
ciao,
Daniela,
ciao.
Bastianoni di Crapa Pelata. Che...
L'effetto Madeleine sonora che mi ha fatto Daniela Bastianoni, in un momento mi sono ricordato lei al telefono che invitava i bimbi ad arrivare lì.
Esatto, e tra l'altro ecco, lo sentiremo un pezzo della registrazione con Daniela Bastianoni con i bambini, poi nel podcast che potrete scaricarvi dal sito, perché purtroppo il tempo è terminato per quanto riguarda Storia Popolare di oggi, quindi ci dobbiamo lasciare. Cristiano Valli in collegamento per raccontare che Milano fa male. One Man One Torch rimarrà qui e avrete la possibilità di sentire altri audio e altre indiscrezioni, altri retroscena di quella grande serata. Se vi collegherete al sito di Radio Popolare, andrete sulla pagina di Storia Popolare e avrete la possibilità di scaricarvi il podcast che fra pochi istanti registreremo. Grazie mille Cristiano.
A voi.
L'appuntamento con Storia Popolare per lunedì prossimo sarà il 23 di maggio. Lunedì prossimo parleremo del mondo del sindacale, del mondo operaio, e avremo ospiti due storici redattori di Corrispondenze Operaie. Nel frattempo vi salutiamo, io e Diego Rovelli che collabora alla costruzione di questa trasmissione. Vi diamo l'appuntamento a lunedì e fra pochi istanti le notizie dal locale di Metro Regione. We'll be right back.